Siamo nella 18ª domenica del tempo ordinario, che viene aperta nella sua liturgia della parola dal testo iniziale del libro del Coelet, libro fondamentale, anche se preso come collaterale, come un testo a parte, invece è molto importante misurarsi con queste frasi: vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto è vanità, tutto è vapore, dice alla lettera il testo, tutto se ne va, tutto svanisce. È molto importante misurarsi con questa sapienza. È molto importante misurarsi con la consistenza delle cose. Noi abbiamo come fondamento della nostra vita bella l'essere connessi con cose che abbiano consistenza, che abbiano durata. Noi, infatti, ci siamo lasciati condurre nella fede ad una vita che mira a opere di vita eterna, cioè opere che sono connesse con l'eternità. È un discrimine questo, essenziale, per non sprecare la nostra esistenza. Infatti il Vangelo parla di qualcuno che interrompe Cristo mentre sta parlando per sottoporgli un problema che sembra assolutamente primario a questo uomo e credo a molti uomini di questa terra, e Gesù lo relativizza. C'è un uomo che lo interrompe mentre lui sta parlando e dice: «Di a mio fratello che divida con me l'eredità». Beh, è interessante che è probabile che questa frase indichi che il fratello è presente, che può ascoltare quella parola che questo uomo chiede a Gesù di dire. Ecco, Gesù relativizza questo problema. Parliamo di una cosa molto seria, parliamo di un problema di eredità, un problema di giustizia economica, di distribuzione con fra fratelli. Non sappiamo la storia, non sappiamo cosa significa questa frase. Può voler dire che l'eredità è stata rubata, può anche voler dire letteralmente che il fratello ha un'eredità e che l'altro gli chiede di dividerla con lui, cioè secondo le norme fra primogeniti e secondogeniti e gli altri c'erano distribuzioni diverse fra i vari fratelli. Può essere questo, può essere che sia una semplice, cruda ingiustizia. Il problema è che queste cose, che sono molto dolorose, molto gravi, molto drammatiche, che sono problemi di giustizia, comunque anche queste sono relative. Comunque anche queste non sono l'ultima parola. Nessuno esorta nessun altro a disprezzare queste cose, a trattarle come fossero niente, ma c'è di più. E c'è una cosa che questo testo, questo Vangelo mette davanti a noi ed è scandalosa, come è scandaloso tutto il Vangelo, come è scandaloso l'amore al nemico, come è scandaloso l'abbandono alla provvidenza, come è scandaloso il perdono dei peccati. Se noi ci mettiamo con categorie di giustizia, con categorie di conti matematici e esistenziali per cui le cose devono essere pareggiate, nessun conto tornerà. Ma noi siamo messi sulle tracce di ben altra roba quando vediamo l'ultima frase: così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Fa riferimento alla parabola che Gesù ha appena raccontato, che vediamo fra un momento, però c'è questa strana espressione: arricchire presso Dio. È verso Dio essere ricchi, sarebbe l'espressione greca. Ma cosa significa essere ricchi verso Dio, al cospetto di Dio, alla sua presenza? Alla sua presenza è il cielo, è il luogo dove va la nostra esistenza. Essere ricchi in quel momento, essere ricchi in quel contesto, essere ricchi al cospetto di Dio. C'è chi vive in questa vita per questa vita e c'è chi ha iniziato a capire che questa vita, bella, meravigliosa, importantissima, è però l'introduzione alla pienezza, l'introduzione al cospetto di Dio, dove è la meta, dove è il punto, dove è il discrimine. Uno dei principi del discernimento che Sant'Ignazio di Loyola consiglia di applicare è quando si è di fronte a una scelta e pensare: ma quando mi presenterò davanti a Dio, mi vergognerò o sarò felice di questa scelta che sto per prendere? Qual è la scelta che mi farà stare più sereno davanti alla verità? Ecco, qui è il punto. Qui si tratta proprio di vivere non per una parte della nostra vita, ma per tutta la nostra vita, anche perché ci sta un effetto. Quando noi scegliamo di vivere in funzione della ricchezza vera, quella che è nel cielo, quella che è al cospetto di Dio e che nessuno ci può rubare, la vita qui diventa molto più bella e ci rendiamo conto che cosa è più importante. Perché un fratello non divide l'eredità con suo fratello? Perché ritiene più importante l'eredità del fratello? Perché un fratello denuncia suo fratello perché lui non ha diviso con lui l'eredità? Perché ritiene più importante l'eredità del fratello. La mentalità è esattamente di stessa origine. Infatti Gesù dice: tenetevi lontani da ogni cupidigia. Esistono vari tipi di cupidigia. Certo, è molto grave non condividere con il fratello, però è molto importante vivere per il cielo. Non c'è ombra di dubbio che siamo chiamati alla condivisione, alla giustizia su questa terra, ma la giustizia su questa terra la esercitiamo con pienezza solamente se viviamo in funzione di ben altra giustizia. Allora, qui si tratta di entrare in questa logica, la logica della relativizzazione. Quanto ci serve questo testo? Per stare di fronte a tutto ciò che ci fa arrabbiare, ciò che ci fa indignare, ciò che aizza le nostre avidità, ciò che ci fa diventare delle bestie da desiderio, degli animali da voracità e tutte queste cose qui, e saper fare un passo indietro, fare un passo oltre. La parabola che Gesù cita è quella di un uomo che si ritrova con un grande raccolto. E avuto questo grande raccolto, non si gode il raccolto, ma prende e parte per lavorare il doppio e avere un posto dove tesaurizzare il raccolto. Cioè, questo uomo, una volta che ha avuto il raccolto eccezionale, dice: farò così, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni, poi dirò a me stesso: godi di questa vita. Ma Dio disse: questa notte ti sarà chiesta la vita e quello che hai preparato di chi sarà? E cioè, curiosamente, la chiamata è a entrare nell'immediato in funzione della meta, in funzione del presentarsi davanti a Dio. Quando è che noi siamo liberi dalle cose? Quando le viviamo nella loro relatività, quando le viviamo per quello che sono, ma curiosamente in quel momento le possiamo godere. Quando una cosa è troppo importante per la mia vita, un carico di ansia fa sì che ogni istante a contatto con quella cosa io abbia un portato interiore esagerato, un investimento esagerato su quella cosa. L'unica maniera per stare in questo mondo e essere contenti di quel che ci capita è vivere per il cielo. Chi vive in funzione del giorno in cui starà al cospetto di Dio non è un alienato che vive guardando altre cose, è uno che non avrà problemi a dividere l'eredità, è uno che non avrà problemi a perdonare un fratello, è uno che ha avuto un gran raccolto, lo condivide, lo gode, lo prende per quel che è, un'abbondanza, e non pensa di togliere Dio dal suo futuro diventando autoprovvidente, ma lasciando il suo futuro nelle mani di Dio. Il che non vuol dire non avere oculatezza, gestione saggia, ma vuol dire vivere distaccati dalle cose, vivere in funzione di una ed una cosa sola. Un giorno starò davanti a Dio e tutto quel che ho fatto con Lui sarà misurato secondo verità.